può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati a tutti voi e ben ritrovato anche a Damiano Crognali. Ciao Damiano.
Ciao Laura, ciao a tutti.
Allora, questa settimana non ti vorrei far parlare né di tecnologie né di mirabolanti avventure tecniche, quelle che di solito ci racconti, quindi con gli smart worker, ma invitiamo tutti quanti a riascoltare magari anche i podcast per capire quello che è stato il tuo percorso in questo anno di Si può fare, ma vorrei farti parlare di un'altra passione che tu hai, ovvero quella del muoversi a cavallo, è vero?
Sì, andare a cavallo è una passione recente che ho scoperto in Italia, perché prima dell'Italia io ho sempre desiderato visitare i luoghi a cavallo, ma mi era successo solamente in Kuwait, Kuwait è l'Arabia Saudita, che è una zona dove ho abitato, ma in Italia ho avuto la possibilità di andare a scoprire la mia regione, quella dove sono nato, l'Abruzzo, a cavallo, perché qualche anno fa è stato lanciato il progetto dell'Ippovia del Gran Sasso e quindi ho avuto la possibilità di fare un percorso, alcune tappe dell'Ippovia del Gran Sasso e dei Monti della Laga a cavallo, e per me è stata la prima vera volta in cui ho usato un essere vivente come un mezzo per poter visitare dei luoghi.
E questo mi par di capire ti ha entusiasmato, perché ti ha consentito, immagino anche proprio come videogiornalista, di documentare in maniera diversa quella che comunque è la tua regione, quindi una regione che tu conosci direi bene, però l'hai vista da un punto di vista in un modo nuovo.
Sì, un modo che mi ha totalmente permesso di immergermi in mezzo alla natura, di vivere questi luoghi dal di dentro anche. Una cosa è poter andare, ad esempio, il luogo più famoso dell'Abruzzo è Campo Imperatore. Una cosa è andare a Campo Imperatore, ti posso dire anche in bicicletta, ma una cosa è andarci a cavallo, perché mi ha permesso proprio di immergermi totalmente in quella regione e mi ha permesso poi di fare un sacco di esperienze molto molto belle, visitare alcuni luoghi che io neanche conoscevo, difficili da raggiungere, tipo ad esempio ho scoperto dei castelli che non conoscevo, tipo Castello Camponeschi, che è un luogo abbandonato e molto molto bello, che vuole essere rivalutato e questo
che lo
castello
merita. Adesso tu ce lo puoi dire fuori dai denti, insomma, l'hai visto.
Sì, io l'ho visto dal di dentro e tante altre persone lo potranno vedere quando l'Ippovia del Gran Sasso entrerà totalmente in funzione per tutti. Io ho fatto singole tappe di questo percorso a cavallo, tra cui una anche di notte. Ho avuto la possibilità di arrivare a Campo Imperatore facendo un giro in notturna sotto le stelle, in questo caso poi sono ritornato al maneggio da cui sono ripartito, ma la cosa molto bella di questo progetto dell'Ippovia del Gran Sasso a cavallo è che io posso passare da un luogo ad un altro, ad un altro, ad un altro, cambiare anche i cavalli, cambiare maneggio e visitare per una settimana, due settimane alcuni luoghi di questa regione. E io una cosa di questo tipo non l'avevo mai vista prima, non mi era mai capitato di poterla fare, insomma, un'esperienza di questo tipo.
Senti, a questo punto viene spontaneo chiederti, poiché sì, sai andare a cavallo, ma non sei un cavallerizzo, se è facile, diciamo così, per tutti.
Io ti dico la verità, io in realtà non sono una persona che sa andare veramente a cavallo, avevo avuto poche esperienze, un paio si contano sulla punta delle dita di una mano all'estero, come ti avevo detto, in Kuwait, in Arabia Saudita e in Italia, nel nord Italia, però insomma veramente poche volte, poi era passato tanto tempo dall'una all'altra, quindi neanche avevo sedimentato le poche cose che avevo imparato, ma mi sono reso conto che in realtà è molto semplice, almeno per me, io ti direi che per me è stato semplice quasi come andare in bicicletta, sapevo pochi rudimenti di base e sono riuscito a fare anche diverse ore a cavallo, perché ho scoperto che se non è un cavallo di quelli da corsa non è così complicato poter fare dei percorsi, delle passeggiate si chiamano, a cavallo, anche di un paio di ore. Come ti ho detto, io non sono un cavaliere esperto, ma siccome almeno nelle tratte che ho fatto io in Abruzzo ci sono delle persone che sono degli esperti, esperti, sono persone che hanno passato tutta la vita con i cavalli, ti danno alcune indicazioni di base e ti stanno vicini, o almeno nel mio caso stavo con delle guide esperte che mi stavano vicine, che mi davano dei consigli, e io l'ho trovato in realtà molto molto semplice, originale, ed è stato un modo interessante di poter appunto visitare alcuni luoghi che si possono visitare in bicicletta, li puoi visitare andandoli semplicemente a vedere
visitarli
anche a cavallo è un modo diverso, insomma, di fare un turismo, diciamo, più sostenibile, non so, mi viene in mente questo termine.
Sicuramente è un tipo di turismo più sostenibile. Io intanto, prima della pausa per la viabilità, vorrei presentare Giovan Battista Galeota, che è il responsabile ricerca e sviluppo del progetto della Ippovia di cui stiamo parlando. Ippovia Demiogene è una startup innovativa a vocazione sociale. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, voi ci avete lavorato tanto e finalmente è realtà questa Ippovia, che è la più lunga d'Europa. Quanti chilometri? 520, io ho letto bene?
Sulla carta siamo arrivati a tracciare 620 chilometri di percorso, però attualmente una fruibilità in termini sia funzionali che anche di appoggio e di accompagnamento siamo sui 270 chilometri.
Insomma, quindi comunque sono tantissimi. Allora, ci fermiamo un istante per le informazioni sul traffico, riprendiamo tra un istante con tutti i dettagli.
Si può fare. Fare.
Eccoci, riprendiamo, stiamo parlando della Ippovia del Gran Sasso, che è comunque la più lunga d'Europa, con Giovan Battista Galeota, che si è occupato con Demiogene di sviluppare questa Ippovia. C'è anche Damiano Crognali, il nostro collega, che l'ha fatta, l'ha realizzata, l'ha anche ripresa, ecco, con telecamera. Damiano, troviamo, no, tutte le immagini.
Ho anche fatto un video proprio per il sito dell'Ippovia del Gran Sasso. Io l'ho scoperta così perché Gianni mi ha contattato per chiedermi di filmarla in un video.
Gianni Giovan Battista, giusto?
Sì, anche Gianni è meglio. È più breve.
No, se no confondiamo l'ascoltatore, dice: ma chi avete, Gianni o Giovan Battista? Abbiamo una persona che è detta Gianni. Allora, come è stato lo sviluppo di questo progetto? No, ci è voluto un bel po' di tempo, un bel po' di lavoro. Abbiamo sentito, ci sono delle stazioni di posta, avremmo detto in passato. Insomma, c'è tanto da fare.
Procediamo per gradi. L'Ippovia è nata alla fine degli anni 90 su un progetto che fu presentato dall'ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, fu ampiamente finanziato dall'Europa con una serie di percorsi e purtroppo il progetto a suo tempo non decollò per una serie di ragioni, soprattutto di carattere organizzativo, cioè si sono fatti una serie di interventi importanti sul piano della sentieristica e anche della segnaletica, però non si era preordinato un sistema gestionale che lo facesse funzionare e non si sono messi in rete degli operatori che potessero in qualche modo agire, no? Con attività di accompagnamento in quei percorsi, per cui si è creata una situazione a macchia di leopardo. C'erano delle zone che si sono sviluppate, altre zone che sono cadute in abbandono e si diede molto risalto alla fine degli anni 90 a questo progetto, addirittura presentandolo a Fiera Cavalli. E niente, e praticamente è successo questo, che sono venute molte persone il primo anno e però non hanno riscontrato attività di servizio e di supporto.
Senza le quali ovviamente è difficile fare del turismo.
Sì, anche perché del turismo equestre, diciamo, itinerante è un qualcosa di abbastanza complicato da un punto di vista organizzativo e logistico. Perché? Perché chiaramente si accompagnano si accompagnano delle persone che o vengono con il proprio cavallo oppure lo noleggiano, e queste persone poi nei loro spostamenti devono dormire in posti diversi. Cioè, noi abbiamo diciamo idealizzato l'attività di trekking a cavallo come un'attività che permettesse alle persone di fare un viaggio un po' come lo si può fare con una motocicletta o con la bicicletta, certo. Però dormendo in posti
così
diversi.
Però non è proprio così, bisogna anche trovare, no? Attrezzare i posti. Andiamo al, diciamo, quindi alla parte quella più pertinente a questo programma, cioè si può fare. Come avete risolto quella situazione?
Noi l'abbiamo risolta intanto facendo un accordo di programma con l'ente parco e le due federazioni, la Federazione Italiana Sport Equestri e la Federazione Italiana Turismo Equestre. Per quale motivo? Perché da un lato il parco, chiaramente essendo Dominus nel contesto del parco, è l'ente di riferimento e praticamente ha agito un po' da capofila su questa situazione. Le due federazioni, ci siamo appoggiati alle due federazioni per stabilire, per avere un quadro di riferimento su quelle che sono, diciamo, le norme di sicurezza, le norme anche di accompagnamento degli operatori. Sulla base di questo accordo noi abbiamo avuto mandato per fare lo sviluppo di questo progetto. La cosa è partita il 24 luglio del 2020 e noi abbiamo sviluppato questo progetto su quattro pilastri di sviluppo, cioè dovevamo praticamente sviluppare quattro pilastri. Uno è la viabilità, uno è quello dei servizi di turismo equestre, uno è l'attività di incoming, praticamente di diciamo di accoglienza e di dialogo, e noi lo chiamiamo il relazionale. Le persone ci chiamano, ci dicono: ma noi vorremmo fare un giro sull'Ippovia o vorremmo insomma, e ci chiedono tutte quante informazioni. E abbiamo sviluppato anche questo tipo di servizio e lo stiamo continuando a sviluppare con delle logiche chiaramente abbastanza evolute. E poi anche c'è, cioè, tutto quanto il discorso più grande che richiederà più tempo, che è il pilastro dell'hosting. Il pilastro dell'hosting sono quello che Damiano ha chiamato le poste, no? Sì. Noi idealmente dobbiamo costruire una serie di poste, già stiamo lavorando su quattro poste, con il principio che andiamo a recuperare degli immobili di a valenza storica e culturale, etnoantropologica, cioè che fanno parte della cultura e della storia di questo territorio. Perché? Perché poi questi percorsi sono percorsi millenari. Cioè, sono percorsi che venivano affrontati nell'epoca, diciamo.
Quindi, sicuramente percorsi, perdonami Gianni, sono percorsi chiaramente che possono rivestire molto interesse sia da un punto di vista naturalistico che storico, certo, archeologico e anche etnologico, sicuramente.
Etnoantropologico,
aggiungiamone ancora, esatto, una, ma vanno attrezzati. Giusto perché abbiamo ancora un paio di minuti, volevo così sentire Damiano, ma tu dove hai alloggiato quando facesti questo percorso?
Quando ho fatto questo percorso io ho dormito in alcune strutture che erano ostelli lungo il percorso, ma soprattutto quando l'ho fatto io mi sono fermato tra una tappa e l'altra e abbiamo caricato i cavalli nelle macchine dei cavalli, che hanno delle macchine apposta per potersi muovere, e degli automezzi ad hoc, e mi sono spostato nelle tappe più interessanti, e così l'ho fatto nelle varie volte che sono andato, insomma, ad Abruzzo a cavallo. E mi chiedevo, siccome il progetto finale è quello di poter visitare tutto l'Abruzzo in un percorso ad anello, fare tutta l'Ippovia, mi chiedevo a che punto è adesso questo progetto, cioè questo progetto, cioè se ad oggi, certo, è possibile visitarlo tutto, fare tutto il circuito.
Allora, la prima tappa importante è quella del progetto di viabilità, fondamentale. Noi abbiamo messo in rete, con un accordo, diciamo, preventivo, 42 comuni. Il coinvolgimento di questi comuni a che cosa serve? Alla costituzione di un'associazione intercomunale per dare funzionalità ai percorsi, perché i percorsi hanno bisogno di una segnaletica, hanno bisogno di essere mantenuti, e stiamo sviluppando nell'ambito del progetto, diciamo, di viabilità anche un sistema di monitoraggio grazie anche alla collaborazione della Eagle Project, che ci permette di verificare lo stato dei percorsi, perché i percorsi all'interno dei boschi o all'interno anche di pendii particolari sono sottoposti a a degli effetti climatici. Si possono, ad esempio, nella zona del Teramano abbiamo il problema delle frane, abbiamo il problema, quindi questi percorsi devono essere continuamente in qualche modo manutenuti con piccoli interventi che però sono essenziali, oppure la vegetazione che si può appropriare. Stiamo lavorando molto affinché la loro funzionalità in determinate tratte, e le abbiamo ben individuate, sono molto frequentate, per cui si tengono in pulizia e comunque si ha subito prontezza, no, del loro,
certo,
stato,
certo.
Quindi questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto
che devi condensare in 30 secondi, però, perché purtroppo stiamo terminando,
allora,
il tempo che abbiamo
subito
a disposizione.
La seconda cosa, i servizi di turismo equestre noi li stiamo facendo con degli operatori, abbiamo attualmente 13 operatori, ma pienamente operativi ne sono soltanto 5, che fanno attività di accompagnamento sui percorsi e quindi danno la massima assistenza, gli trasportiamo i bagagli, li portiamo, queste persone salgono sul cavallo e poi si ritrovano il bagaglio dove devono dormire. Dove dormono? In questo momento ci appoggiamo prevalentemente a strutture convenzionate nei borghi che fanno bed and breakfast, prevalentemente questo. Poi ci sono 3 rifugi a cui ci siamo appoggiati per quanto riguarda i percorsi di altura, perché chiaramente in certi percorsi noi ci troviamo a quota 1500-1600. Faccio un esempio: a Racollo c'è il rifugio e chiaramente i cavalieri li facciamo dormire in rifugio, e anche questo. Però lo sbocco finale è quello che noi, a distanza di 6 o 7 chilometri, avremo delle poste, e questo progetto è molto più lungo, recuperando dei ruderi.
Questo garantirà la possibilità di pernottamento e quindi di compiere l'intero percorso. Io vi devo salutare, ma vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con noi. Gianni Galeota ci ha parlato della Ippovia del Gran Sasso, e anche Damiano Crognali, che ci ha accompagnato per una volta per le vie della sua regione. Grazie anche a te, Damiano.
Grazie Laura, ciao Gianni, ciao a tutti.
Grazie,
ciao
Gianni.
Ciao Damiano, grazie Laura.
Grazie, a presto, grazie.
Si può fare.
Si può fare.
Knows it better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, look this way. He said, hey, will you marry me? Ooh, ooh. But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me.
E se con l'ippovia del Gran Sasso siamo entrati nel mondo dei cavalli, vogliamo restarci però con altri obiettivi diversi dal turismo. Andiamo infatti a conoscere un progetto che nasce per il recupero e il reinserimento sociale dei ragazzi in carico al centro di giustizia minorile del Pratello. Lo facciamo con la nostra ospite Maria Grassi, che è responsabile di questo progetto Slegami. Adesso sentiamo anche qual è il gioco di parole. L'associazione di riferimento è quella di riabilitazione equestre, il Paddock. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora,
sono
slegami
Maria
o slegami? Qual è il
slegami.
Gioco? Slegami. Però
slegami.
C'è anche l'amore.
È un
c'è
gioco
anche,
di parole.
C'è anche il gioco sull'amore, esattamente. Allora,
esatto, nasce da lì.
Questo progetto è stato presentato da poco al pubblico, in realtà è già partito, ci sono già dei ragazzi che hanno fatto parte del progetto. Che come si sviluppa?
Il progetto è nato a novembre del 2023 e terminerà ufficialmente a marzo nel 2025 e prevede diversi incontri, diversi singoli percorsi, ogni percorso ha la durata di 4 mesi. Il progetto, la proposta progettuale è quella di inserire alcuni ragazzi provenienti dal centro di giustizia minorile, ma anche dalle comunità penitenziarie minorili, in un percorso che prevede la collaborazione da parte dei nostri colleghi animali, i nostri cavalli. E ogni
mi piace come lo ha detto ogni... I nostri colleghi, dicevo, mi è piaciuta
certo,
l'idea
sono
di...
i nostri colleghi,
in effetti
i nostri
partecipano
cavalli
pienamente.
Non sono assolutamente per noi sono dei colleghi. Hanno una capacità di entrare in relazione e di mettere di liberare la relazione da ogni forma di giudizio. Il progetto fondamentalmente nasce da 3 azioni. Si parte da una conoscenza degli aspetti etologici del cavallo e degli aspetti di cura e di relazione. E una seconda azione prevede l'acquisizione delle competenze in ambito sportivo. E per terminare abbiamo deciso, abbiamo valutato che fosse fondamentale anche offrire la possibilità di una formazione sportiva riconosciuta con il titolo di assistente istruttore. Per cui abbiamo questi ragazzi che hanno iniziato, alcuni hanno anche già terminato e sono stati da noi in scuderia, si sono relazionati con i nostri cavalli e hanno imparato a giocare con loro liberi in campo, hanno acquisito anche delle competenze in ambito sportivo e hanno scelto anche di voler fare una formazione mirata. È un titolo che comunque si porteranno dietro, che potrà permettere loro anche di proseguire questo percorso qualora fosse nelle loro corde.
Certo,
devo
ma
dire
questo
che il percorso è andato molto molto bene,
sì.
Devo dire.
Il percorso è andato molto bene, nel senso che i ragazzi sono stati anche felici di partecipare, non l'hanno presa come una attività, diciamo, obbligatoria.
Molto. La parte fondamentale di questo progetto era proprio relativa al monitoraggio. Abbiamo deciso, lavoriamo in questo ambito da tanti anni. L'associazione Paddock Centauro nasce nel 2003 e lavoriamo nello specifico con gli interventi assistiti con animali che sono stati normati solo nel 2015 dal Ministero della Salute, ma noi lavoriamo da sempre in questo campo. E nel corso degli anni ci siamo specializzati e abbiamo ritenuto fondamentale l'aspetto del monitoraggio di questo percorso, per cui ogni singolo incontro è stato monitorato secondo dei parametri specifici. È stata monitorata la presenza, la reazione dei ragazzi sia in ambito sportivo sia in ambito relazionale e sia in quello che è l'ambito del welfare, quindi della loro, la loro capacità di inserirsi all'interno di un ambiente come quello della scuderia.
Questo significa, se avete fatto un così attento monitoraggio, che diciamo è stato utile anche per la messa a punto della proposta, ovvero chi ha partecipato all'inizio, da novembre fino ad adesso, vi ha dato delle indicazioni su come meglio magari proporre queste attività, quindi non solo dalla parte del ragazzo ma anche dalla parte vostra è servito.
Assolutamente sì, la parte di monitoraggio aiuta a ridefinire il percorso. Parliamo di persone, quindi parliamo di persone con uno storico, con un vissuto, con una sfera emotiva diversa per ogni singolo partecipante, per cui i percorsi sono tarati su ogni singolo partecipante in base anche a come si relaziona con i nostri cavalli, perché ne abbiamo diversi, e valutiamo quale può essere l'animale più idoneo a lavorare con noi in quel momento, in quel percorso specifico.
Questo è profondamente corretto che lei l'abbia sottolineato, perché ciascuno dei vostri collaboratori, come ci diceva, ha un suo carattere, delle sue competenze, delle sue capacità magari anche di muovere il ragazzo, no? Che lo deve accudire, cioè, con
muovere,
il quale sta lavorando.
Sì.
Non esattamente.
Assolutamente.
Senta, come li avete selezionati? È stata un colloquio? È stato con la direzione? Com'è stata questo passaggio?
Certo, allora abbiamo avuto dei colloqui iniziali con i referenti dei ragazzi, sia del carcere sia delle comunità penitenziarie. Poi abbiamo fatto degli incontri specifici con i ragazzi in sede, perché era importante che anche loro fossero presenti e assistessero, insomma, un po', comprendessero un po' qual è l'ambiente in cui sarebbero stati inseriti e scegliessero poi di partecipare. E dopodiché sono state fatte delle osservazioni quotidiane, e oltre appunto a tutto quello che è un aspetto proprio vengono stilate delle relazioni quotidiane, oltre a delle griglie di monitoraggio che servono appunto soprattutto a noi per monitorare il percorso, e terminiamo con la restituzione ai ragazzi e ai referenti in sede dell'ultimo giorno, insomma.
8 sono stati coloro che all'inizio sono stati selezionati, 2 quelli che hanno già completato il percorso. Leggevo che all'inizio, insomma, in cui vi siete mossi all'interno di un centro sportivo, adesso vi sposterete dove ci saranno spazi più ampi, ma perché prevedete di avere anche più ragazzi?
Sì, sicuramente, ecco, noi abbiamo lavorato per 20 anni nella sede della Barca a Bologna, siamo in fase di trasferimento in una struttura molto più ampia, molto più accogliente, anche nel rispetto del benessere animale, insomma avevamo bisogno di ospitare anche i cavalli in un ambiente un pochino più ampio, accogliente, e ovviamente c'è più possibilità per accogliere più persone, sì, indubbiamente, e quindi ci trasferiamo a Minerbio.
Io ho letto in passato che anche a Verona è stata fatta un'esperienza di questo tipo. Sono molte nelle carceri le esperienze con i cavalli?
Non tantissime, per il semplice fatto che, insomma, le scuderie dove, insomma, che prevedono anche del personale specializzato non sono poi così frequenti. Già, ecco, le scuderie non si trovano in città di solito, per cui ovviamente limita un po' il percorso. Però ecco, adesso ci sono, dal 2015 le attività con gli interventi assistiti sono state normate, per cui adesso è necessario avere anche proprio l'equipe specializzata.
L'equipe specializzata da chi è composta?
L'equipe prevede un responsabile di progetto che in ambito educativo o terapeutico, quindi può essere, non so, una pedagogista, una psicologa o un medico. Il referente di intervento, che è la persona che lavora in campo con i ragazzi, e il coadiutore dell'animale, cioè la persona che sta di fianco all'animale durante l'attività, per cui si prevedono delle figure professionali di alto livello.
E quindi ovviamente
medici, psicologi,
diffuso, ci vuole un centro un po' più specializzato, ecco.
Sì. Sì, non ci si può improvvisare.
No, insomma, non ci si può improvvisare, un po' per la delicatezza appunto anche delle persone con cui si tratta, ma un po' anche proprio perché si vuole dare un obiettivo ai ragazzi, quindi bisogna essere anche in grado di motivare, di non solo di ti insegno a fare
anche
questa
progettare.
Cosa, progettare, monitorare, come ci ha detto bene prima, quindi sono tante le attività insomma da tenere presenti. Però voi appunto, mi diceva, da tempo siete specializzati solo con i detenuti, non credo, perché avendo queste competenze credo si lavori un po' a tutto campo.
Sì, lavoriamo un po' a tutto campo, lavoriamo negli interventi assistiti con i minori con certificazioni, minori e adulti con disabilità fisiche o psichiche. Abbiamo lavorato con la REMS, l'Istituto Psichiatrico Penitenziario, siamo stati chiamati anche a lavorare in Accademia Militare alcuni anni fa, abbiamo portato avanti anche un progetto sperimentale con un soldato con vittima di stress post-traumatico, e abbiamo portato avanti diversi progetti sperimentali anche sempre in ottica di lavoro d'equipe, quindi sempre relazionandoci con chi segue le persone a carico.
Quindi voi siete un perfetto si può fare, come dice questo programma. Allora, io la ringrazio davvero e le auguro buon lavoro a lei e ovviamente anche a tutti coloro che fanno parte di questo progetto, compresi i ragazzi che sono coinvolti. Il progetto si chiama Slegami, Maria Grassi ha parlato con noi, l'associazione di riabilitazione equestre, il PADDOC, se doveste avere curiosità o necessità di entrare in contatto con loro. Grazie e buona domenica.
Grazie, grazie anche a voi.
Allora ci fermiamo un attimo, abbiamo la viabilità, torniamo tra poco.
Si può fare.
Si può fare.
Passo avanti dal mondo delle siamo passati insomma dall'ippovia del Gran Sasso al cavallo come strumento di riabilitazione, siamo entrati nelle carceri e quindi adesso vediamo cos'altro si può fare per aiutare soprattutto i giovani, ma comunque tutti coloro che usciranno dal carcere e sperabilmente rientreranno nella società con una rete di sostegno. Stefano Consiglio, il presidente della Fondazione Con il Sud, buongiorno, benvenuto.
Buona giornata a tutte e a tutti.
Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato nato nel 2006 dall'alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore del volontariato per promuovere in particolare l'infrastrutturazione sociale del mezzogiorno, quindi percorsi di coesione sociale, buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud, e in particolare avete un bando in questo momento che si riferisce per l'appunto al mondo delle carceri, e vado a lavorare 3 milioni di euro per finanziare appunto dei progetti. Che tipo di progetti si finanzieranno, si cercano? Perché poi in realtà bisogna anche cercarli questi progetti, realizzarli.
Sì, buongiorno. La Fondazione Con il Sud con questo bando si rivolge, come da tradizione, a enti di terzo settore, ma non solo. Ovviamente bisogna costruire partnership con le strutture penitenziarie, ma la cosa molto importante è allargare la collaborazione a istituzioni locali, associazioni di categoria, alle agenzie per il lavoro e al tessuto imprenditoriale locale e nazionale. Quello dell'inserimento lavorativo è l'opportunità fondamentale che va data a chi ha sbagliato. Pensate soltanto a questi due dati, i detenuti che lavorano fuori rispetto ai circa 57.000 detenuti che abbiamo in Italia, sono soltanto 18.000. Ebbene, di questi 18.600, la recidiva, cioè questi 18.600 nel 98% dei casi si inseriscono nel mondo del lavoro e invece di ritornare in carcere come l'altro, in linea generale sono il 70% quelli che tornano in carcere dopo essere uscito, si dice la recidiva è molto alta. Ebbene,
però per chi ha seguito dei percorsi invece di inserimento lavorativo o di accrescimento delle proprie competenze, la recidiva è molto bassa.
È molto bassa e quindi persone che invece di ritornare in carcere e costare circa 140 euro al giorno allo Stato sono inseriti nella società, lavorano e pagano le tasse anche per pagare quei 140 euro al giorno di persone che invece sono in carcere. Fondazione con il Sud già ci ha provato due volte nel passato, abbiamo risultati molto interessanti quando si riesce a mettersi insieme anche in Italia, anche nel Sud è possibile raggiungere risultati molto importanti e quindi quest'anno ci riproviamo con questo bando che scade il 25 settembre, proviamo a stare a fianco di enti di terzo settore, di pezzi dello Stato che di fronte ai problemi provano a trovare soluzioni.
In particolare leggevo organizzazioni di terzo settore di regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che devono comporre una partnership, vero?
Sì, diciamo che di fronte a sfide così importanti è fondamentale mettersi insieme. Quello che abbiamo scoperto nei precedenti bandi è che non bisogna limitarsi a formare queste persone, bisogna dargli un'opportunità. Il tema quindi della connessione con il mercato del lavoro, il coinvolgimento dei centri per l'impiego o le agenzie private del lavoro rappresentano un elemento fondamentale. Pensi che tempo fa sono stato a Gela dove c'è un progetto molto bello che si chiama Fuori le Mura che ha dato la possibilità a 90 persone di fare un percorso formativo e a 50 di queste sono in qualche modo hanno avuto l'opportunità di essere assunta da una impresa, la Dasti, che si occupa di raccolta e riciclo dei rifiuti e ad alcuni di questi è stata data la possibilità, una volta usciti dal carcere, di avere un'occasione e un contratto a tempo indeterminato. Quindi una vera svolta per la vita di tantissime persone e per le loro famiglie.
Esattamente, volevo sottolineare anche questo aspetto perché c'è anche l'aspetto delle famiglie e che quindi rende il tutto molto più consistente ed importante, no? Perché si salva una persona ma si aiuta anche tutta la cerchia delle persone che sono attorno a questa.
Non c'è dubbio.
Amici,
un
parenti,
elemento che
famiglie,
volevo sottolineare esatto. È che molto spesso sono interventi anche complessi perché la maggior parte degli adulti che sono privati della libertà personale sono a volte doppiamente fragili. Abbiamo nei nostri case penitenziarie persone con problemi psichiatrici, tossicodipendenti, quindi oltre a un'azione formativa gli enti di terzo settore devono anche avere le capacità per intervenire su questo fronte, quindi si tratta di processi complessi, ma i risultati positivi che si riscontrano in tante realtà del Sud e non solo, ovviamente, sono un elemento che ci deve spingere a fare di più perché questo risponde a quello che è poi l'articolo della nostra Costituzione che dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e tendere alla rieducazione, ma questo ci consente, come ho detto prima, anche di avere un importante ritorno per il bilancio del nostro Stato.
Tanto più in un momento in cui vediamo che difficoltà hanno le carceri italiane.
Sì, i dati sono realmente preoccupanti.
Sono notizie anche di questi giorni, quello dei suicidi, quello della situazione del Beccaria di Milano, insomma, rivolte che a spot, no, sono qua e là. Chiaramente c'è una grossa sofferenza dei detenuti, ma in generale proprio
anche
del sistema.
Esatto, esatto. Infatti qui devo dire che nel passato si trovano storie di impegno da parte di chi è nel, diciamo, Ministero della Giustizia, che a volte meriterebbe di essere anche sottolineato, perché giustamente i media si occupano dei casi, e giustamente, come quello del Beccaria, ma nelle carceri operano tantissime straordinarie dirigenti, funzionari, personale che in qualche modo vive ha un lavoro estremamente oneroso, che è quello di fatto di operare all'interno di queste strutture. Quindi questa alleanza credo possa rappresentare una risposta a questo, che è un problema di dignità umana. Una persona ogni 3 giorni e mezzo si suicida all'interno delle nostre carceri, e questo è un fenomeno che noi dobbiamo sicuramente, spesso stigmatizziamo i sistemi carcerari di altri paesi, ma a volte è pure importante guardarsi al proprio interno, perché c'è molto da fare.
Precisamente, voglio ricapitolare un po' i punti di questo bando E vado a lavorare, di cui abbiamo parlato. Abbiamo detto di partnership tra organizzazioni del terzo settore. Voi scrivete: le partnership devono essere composte da almeno 2 organizzazioni di terzo settore, oltre a ogni struttura penitenziaria competente, in base alla tipologia dell'intervento che viene proposto e alla situazione delle persone coinvolte. Poi aggiungete: potranno partecipare anche istituzioni locali, scuole, associazioni di categoria, centri per l'impiego, soprattutto di imprese appartenenti al tessuto imprenditoriale locale e nazionale, perché per l'appunto il finale, Presidente, è quello, raggiungere l'obiettivo di un reinserimento lavorativo, tanto meglio se le imprese sono coinvolte fin dall'inizio.
Devono essere coinvolte sin dall'inizio. Noi questa settimana, il 18 giugno, quindi ci sono tutte le notizie sul nostro sito, come di consueto facciamo un incontro online in cui tutti i soggetti, terzo settore, istituzioni penitenziarie, possono collegarsi. Noi illustriamo il nostro bando e daremo poi risposta a tutte le domande che arriveranno in diretta. Quindi i nostri uffici sono a disposizione di tutti i soggetti che cercano di dare un contributo su questa sfida così importante per il nostro paese e per il nostro sud.
La ringraziamo per questo suo intervento. Stefano Consiglio, il presidente Fondazione Con il Sud, è stato con noi. Buona giornata, buona domenica.
Buona domenica a tutti quanti voi.
Grazie. E noi siamo giunti al termine di questa puntata, per la quale ringrazio in redazione Michele La Serra, Silvia Bandelloni, in assistenza c'è anche Samantha Morosato, oggi in regia Carmelo Lauricella, e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con GR24.